Tracce.
Buon pomeriggio e benvenuti da bentrovati da Enrico Alberti. Lunedì 15 dicembre inizia la nostra settimana insieme. Vi proponiamo, come d'abitudine in questo spazio pomeridiano, un viaggio attraverso avvenimenti storici, curiosità culturali e momenti musicali che meritano di essere raccontati. Parte del racconto è, anzi, una parte importantissima del racconto è costituita dal vostro contributo, dunque scriveteci se avete voglia le emozioni che vi susciteranno anche alcuni degli stralci di archivio che manderemo in onda, per cui il numero da contattare è lo 076 321 11 13. E a proposito di racconto che vale la pena sempre di iniziare, è quello che ci arriva dalla musica. Lui è Bryan Adams, veramente con la sua voce unica e la capacità di unire rock e pop. Con lui iniziamo la nostra trasmissione.
Your way.
Ha più di 50 anni questa canzone, non ha perso veramente un colpo Bryan Adams. E per coloro che volessero, ho visto che questo venerdì sarà all'Allianz Stadium di Zurigo, casomai se voleste andare a sentirlo dal vivo. Arriviamo al primo contributo della nostra trasmissione, Tracce, perché il 15 di dicembre del 1966 moriva Walt Disney, pioniere dell'animazione moderna e dell'industria culturale. Abbiamo recuperato una clip d'archivio in cui lo sentiamo parlare dei suoi film in lavorazione, dei documentari naturalistici e dell'organizzazione dei suoi studi di Hollywood. Uno sguardo diretto sul metodo Disney tra creatività ed impresa. Sentiamo proprio la voce rubata perché era stato intercettato dal giornalista italiano Marino Bartoletti. Siamo nel 1951 a Parigi.
Mi dica, caro Walt Disney, prima di venire in Europa, quali nuovi film ha ultimati?
Well, I've just finished Alice in Wonderland.
Prima di lasciare gli Stati Uniti, ho terminato un lungometraggio Alice au Pays des Merveilles, Alice nel Paese delle Meraviglie, e poi ho iniziato la realizzazione di 3 altri della mia serie naturista, fra i quali uno sui castori.
Nature's Half Acre.
E quante persone lavorano nei suoi studi di Hollywood?
700 at the...
Nei miei teatri di posa di Hollywood lavorano attualmente 700 persone, fra le quali 300 sono veri maestri del disegno.
Artist, a proposito, certamente lui era un artista. Ricordiamo che Walt Disney, che si spegneva oggi nel 1966, nacque dal fallimento. Cioè nel 1923 lui arriva a Hollywood con $40 in tasca e uno studio appena chiuso alle spalle. Perde i diritti del suo primo personaggio, il famoso coniglio fortunato Oswald, e si ritrova senza un lavoro né un contratto. È allora che inventa Mickey Mouse e da quel momento insiste, e questo è un verbo che ritorna nella carriera di Walt Disney, sperimenta e rischia. Introduce il sonoro nei cartoni, poi il colore, poi il primo lungometraggio animato Biancaneve, che ricorderete che molti consideravano un azzardo destinato al disastro. Fu un successo mondiale. La storia di Disney è questa: perseveranza, innovazione continua e la capacità di trasformare gli insuccessi in un metodo di lavoro. Cambiamo e diamo spazio alla musica e parliamo di un successo e un metodo di lavoro da ricordare, perché ci ascoltiamo un brano scritto nell'84, il celebre singolo di Band-Aid, che era stato scritto per aiutare le vittime della carestia in Etiopia, un brano che ha unito le più grandi star del pop.
It's Christmas time. Time we let in light and we banish it, and in our world of plenty we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
Dal 1984 ad oggi, quel singolo, l'abbiamo appena ascoltato, Do You Know, Do They Know It's Christmas? Punto e domanda, rimane un simbolo di musica e solidarietà, ricordandoci che una canzone può davvero fare la differenza.
Tracce.
Sto viaggiando senza biglietto e non ho direzione. È lei che prende la mia mano e mi accompagna in questo lungo viaggio, andiamo lontano. Ecco cos'è tutto il mio stupore. Non è facile guardare in faccia la trasformazione. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore. È in trasformazione. È una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Tu dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore, è in trasformazione. È una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia.
Questa canzone, ancora oggi a distanza di anni, Il mio corpo che cambia, ci ricorda quanto la musica possa accompagnarci nelle trasformazioni della vita, facendoci sentire, ed è vero, facendoci sentire meno soli di fronte alle sfide e anche più vicini a chi ci ha preceduto sulla stessa strada. Questa era una canzone del 1999. Ci spostiamo completamente di atmosfere e ricordiamo per il 15 dicembre del 1973 in Cile la giunta militare abolì i sindacati. E di quel periodo la RSI realizzò un lungo reportage subito dopo il golpe, andato in onda proprio il 18 ottobre 1973, mentre ricorderemo e ricordiamo tutti che il golpe avvenne l'11 di settembre 1973. Quello che ascoltiamo ora è solo una selezione di alcuni momenti di questo reporter, andato in onda appunto nell'ottobre del 73, poco dopo il golpe, voci raccolte sul sul posto tra Santiago sotto il coprifuoco, lo stadio prigione e le parole che raccontano un paese appena precipitato nello stato d'assedio.
Intervista concessa dal presidente Allende alla televisione della Svizzera italiana nel 1971.
Per difendere la legalità non dobbiamo soltanto appoggiarci sulle masse, ma soprattutto possiamo contare sulle forze armate. E le forze armate cilene sono forze professionali che ossequiano la volontà popolare espressa tramite il voto, fedeli alla Costituzione e alla legge. Pertanto, se un determinato settore tenterà di uscire dalla legalità, stia certo che le forze armate ci daranno un valido appoggio.
Oggi l'ordine regna a Santiago, ma non è più l'ordine della Costituzione cilena. È l'ordine del fucile d'assalto quello che si è imposto sulle rive del Mapocho, ai piedi della cordigliera delle Ande. Ci sono ancora le code nel centro della città, fra le 7 del mattino e le 20, ora in cui entra in vigore il coprifuoco. Non si fa più la coda come prima per il pane, la farina o le sigarette, generi ricomparsi improvvisamente sul mercato, ma per i salvacondotti, per i controlli o per chiedere informazioni sui familiari o conoscenti scomparsi. Nello stadio di calcio si gioca una partita ben diversa da quella alla quale gli sportivi cileni erano abituati. Qui sono rinchiusi senza distinzioni semplici cittadini sospetti e detenuti politici, un numero imprecisato, 3.000, 4.000 forse.
Non avete il diritto di parlare con i prigionieri, sono in segregazione.
E allora perché siamo qui?
Per vedere, per visitare.
Ma io quando visito parlo, dialogo a distanza. Come vi trattano? Così. Durerà molto? Non si sa. Potete comunicare con le vostre famiglie? No. Siete comunisti? No, siamo lavoratori, studenti.
Questo era un reportage molto più lungo, ma anche questi pochi passaggi restituiscono la misura di una svolta storica che proprio nel dicembre del 1973 si tradusse anche nella cancellazione proprio oggi dei sindacati e della rappresentanza sociale. Spazio alla musica. E che musica? Loro sono gli Electric Light Orchestra. Siamo nel 1979. Vabbè, non c'è niente da dire.
I knew I had to stay.
Ancora oggi Last Train to London continua a far muovere veramente far muovere i piedi e evocare la magia di un'epoca in cui rock, orchestra e disco si mescolavano in un unico treno verso la musica senza tempo.
Tracce.
Cambiamo completamente atmosfera. Se prima abbiamo ascoltato un brano del 1979 con l'ELO, l'Electric Light Orchestra, adesso andiamo a 19 anni prima, 18, 79-61, ascoltiamo La Gatta di Gino Paoli, uno veramente dei brani simbolo del cantautore italiano, pubblicato, l'abbiamo detto, nel 61. La canzone racconta con ironia e dolcezza una gelosia romantica ed è famosa anche per l'aneddoto che il brano venne ispirato a Paoli proprio da un incontro con una gatta vera davanti alla finestra del suo appartamento a Genova. Ancora oggi il suo charme racconta il linguaggio dell'amore quotidiano.
Volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Penso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
Carino, e così tra jazz leggero e parole delicate, la gatta resta un pezzo immortale, capace di far sorridere e riflettere chi ascolta, come se il tempo non fosse mai passato, ricordiamoci 1961. Facciamo un balzo ancora temporale, sempre legato alla data di oggi, 15 di dicembre, ma 1891, data in cui si fa risalire l'invenzione proprio del basket. James Naismith, l'uomo che inventò il basket quasi per caso, lo inventò in una palestra del Massachusetts. La RSI dedicò a questa storia un documentario intitolato La storia dello sport, un gioco nato per caso, punto di domanda, il basket. Questo documentario datato 1999, e la RSI dedicò appunto a questa storia un documentario sulla nascita di uno sport destinato a diventare globale. Quello che ascoltiamo ora è solo una selezione di alcuni dei momenti di quel racconto d'archivio, lo ricordiamo. Siamo nel 1999 e ricordiamo la data del 15 di dicembre 1891, a cui si fa risalire la data ufficiale, la pubblicazione delle 13 regole e dei due cesti, adesso lo sentiremo, dei cesti usati per le pesche. Ma ascoltiamo questo documentario.
Un tempo la pallacanestro era praticata per puro divertimento e il livello professionistico era limitato a una cerchia molto ridotta. In televisione era la sorella povera, nonostante per i tifosi fosse al terzo posto in America dopo football e baseball. Poi il basket crebbe e si affermò velocemente, dapprima entro i confini nazionali, poi in tutto il mondo. È veloce, molti tiri, molti canestri, uno slancio continuo sulle ali di un tifo assordante.
È come una sinfonia, e quando sul campo c'è equilibrio, armonia, destrezza, quale espressione? Il basket è un modo per esprimere se stessi.
Il basket probabilmente è lo sport più diffuso. Si gioca in 206 paesi. È guardato, si stima, da 1 miliardo di persone. Uno sport di velocità, destrezza, con origini, pochi lo sanno, legate alla religione.
Le prime regole dicevano che era permesso passare la palla con pochi palleggi. Bisognava cercare di tirarla in un cesto per pesca.
Il giovane James Naismith giunse un giorno alla scuola per i lavoratori cristiani a Springfield, Massachusetts. Dopo aver abbandonato altri propositi per la sua vita, decise di abbracciare la IMCA, l'Associazione dei Giovani Cristiani attiva nel tardo 1800. Cominciò quale studente per diventare infine insegnante. Uno dei suoi primi compiti fu di inventare uno sport di squadra per l'inverno, nella pausa tra la fine del football e l'inizio del baseball. Nacque così il basket.
Il gioco venne inventato qui, nel nostro campus. Serviva uno sport da palestra caratterizzato da abilità più che da potenza e forza, tipici per esempio del football americano.
Proprio qui, in una vecchia palestra, in un freddo pomeriggio invernale, nacque il basket. Jan Naismith è fiero di suo nonno.
Gli servirono 14 giorni per inventare il gioco. La 13ª notte, la prima partita venne giocata nel suo letto, in sogno. La mattina, con il regolamento in bella copia, andò dal portinaio della scuola chiedendo 2 scatole da 45 centimetri di lato da sistemare sul campo. Non le ho, rispose il portinaio. Se vuoi, posso darti 2 canestri per le pesche. Doveva quindi essere palla scatola, diventò palla canestro.
E queste sono le origini, chissà se sono veramente così o romanzate, comunque non importa, è bello sentire la voce del, come abbiamo sentito, il nipote dell'inventore del basket, James Naismith, che nel 1891 scrisse, abbiamo sentito, in 14 giorni le 13 regole per il basket e 2 cesti di pesche, per uno degli sport che oggi sono più praticati al mondo. modo. Il documentario racconta molto di più, ma anche questi frammenti bastano per capire come un'idea nata per far muovere degli studenti d'inverno, l'abbiamo sentito nella pausa, tra la fine del baseball e l'inizio del come altro si chiama? Il rugby, e far muovere degli studenti, no, non è vero, non si chiama rugby, è quello americano, si chiama non mi viene in mente, vi prego scrivetemi allo 0763211113 perché ho un lapsus. Comunque, come da quest'idea nata per far muovere degli studenti d'inverno abbia cambiato per sempre il modo di giocare e di guardare lo sport. Questi sono i Pink Floyd.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Uno dei brani più celebri dei Pink Floyd, nato come critica al sistema educativo autoritario e poi divenne un inno generazionale. Oggi i Pink Floyd non sono più un riferimento immediato per tutti i giovani, ma continuano ad essere scoperti, riscoperti e ascoltati.
Tracce.
Non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, 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 perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te.
ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Io l'amavo, la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. A letto ritornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo. Stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, e nel sogno la baciai.
Lo lasciamo lentamente andar via, Storia d'amore di Adriano Celentano, però vale la pena di sentire fino alla fine questa canzone successo del 1969. Torniamo al 15 di dicembre, ma adesso siamo nel 37 d.C., perché oggi nasceva Nerone, uno degli imperatori più discussi della storia romana. Amava definirsi prima artista e poi sovrano, perché cantava, recitava, si esibiva in pubblico, scandalizzando l'aristocrazia di Roma. E anche per questo, oltre che per l'incendio della città nel 64 d.C., di cui la responsabilità resta storica, storicamente controversa, che la sua figura è diventata leggenda. Nel giorno del suo compleanno lo ricordiamo con uno stralcio d'archivio radiofonico di quasi 80 anni fa, perché è stato realizzato nel 1949. Faceva parte di una rivista radiofonica intitolata Da che mondo e mondo si è sempre ballato, fin dai tempi dei Fenici e dei Babilonesi. Il titolo della propria rivista radiofonica Si balla o non si balla, e c'erano delle varie scenette nell'Arca di Noè e in Paolo e Francesca, e poi in casa di Nerone, fanciullino e già incendiario. Vi ricordo che è l'atmosfera, e quindi anche un po' il disturbo, risale al 1949, rivista radiofonica Si balla o non si balla.
E la maniera di parlare a mamma?
Oh, ma mi state scocciando forte con tutti sti rimproveri. Io sono amogrando, io sono colonnello dei pretoriani. Anche se avari come siete non mi date lo stipendio. Ma se niente niente mi fate arrabbiare davvero, chiamo i pretoriani miei e vi faccio arrestare tutte e due. Ma vedi che roba ho.
Ma ti avevo detto di stare a letto stasera, non è un ambiente per te.
Non me l'avevi detto però che c'era pure la figlia di Seneca. Ma appeli, quando divento imperatore che voi non ci siete più, ma sposo. È buona, oh, è buona.
Non esprimerti così. E non sembri nemmeno figlio nostro.
Ma già, sì, non lo sapete voi. E poi a me non me ne importa niente. Se avete finito di seccarmi con tutti questi discorsi, vado a giocare.
A che gioco giochi?
Traduci dal greco quelle belle favolette di Esopo?
Ma te levi di mezza, un punito tu imperatore d'occasione. Le favolette di Esopo, ma per che belli giochetti che mi consigli. Io gioco a far processo agli schiavi.
E quali processi?
Ah, io e Buro, il precettore mio, rubiamo le tartine col caviare. E poi diciamo che l'hanno rubata gli schiavi. Gli famo il processo e poi l'ammazziamo. Bello, no? È bello.
E li ammazzate davvero?
Ma che c'è, scherzi? Io mico di mamma, io sono Nerone. Davanti a me tremerà tutta Roma.
Nerone, ti proibisco di ammazzare gli schiavi.
Ah, vedi che roba, mica puoi giocare come te pare, sai? Ma quando me l'annate che ti dico io l'impero come pare a me? Io sono Nerone, da Nerone, io da Nerone. Nerone, 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 Nerone. Sono Nerone, non ancora imperatore, ma di tutti io so già un gran terrore. Ammazzo qua, ammazzo là, chi se salverà? Strozzo su, impicco giù, faccio il de più. Se mi marre nulla smette.
Dunque, lui era Nerone, fanciullino e già incendiario, che faceva di cotte di crudi in questa rivista radiofonica Si balla o non si balla. Un po' disturbata il file, insomma, quello che abbiamo mandato in onda dei nostri archivi rsi.ch, trovate sempre tutto. Era del 1949, quindi un po' disturbato. Dopo la sua morte, ricordiamolo, Nerone, l'abbiamo voluto ricordare perché oggi sarebbe stato, cioè era il suo compleanno nel 37 dopo Cristo, e dopo la sua morte il Senato decretò per Nerone la damnatio memoriae, cioè il tentativo di cancellarne il ricordo, un tentativo fallito perché Nerone continua a vivere nella memoria collettiva, sospeso tra storia, mito e propaganda.
Get together. is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no, no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one?
Pubblicata nel 77 questa canzone, One Love, People Get Ready, è diventata un simbolo universale di pace, unità e speranza, e ha fuso il reggae giamaicano con messaggi sociali e spirituali. Torniamo al 15 di dicembre, perché oggi si festeggia e si ricorda un altro compleanno, non solo quello di Nerone, ma quello di Gustave Eiffel, nato il 15 di dicembre 1832. L'ingegnere che ha lasciato un segno indelebile nel panorama mondiale con la sua creatività e ingegneria. Lo vogliamo ricordare con un pezzo d'archivio che parlava della sua invenzione, ricordando che Eiffel non solo si limitò a costruire, utilizzò anche questa tour Eiffel per esperimenti scientifici, studiando la resistenza al vento e le variazioni di temperatura sulla struttura, e ha anticipato tecniche ingegneristiche che oggi sono standard. Questo tralcio d'archivio è del 2022 e c'era Peo che faceva un TG, e con la sua amichetta, la quale faceva un piccolo spazio dedicato alla Tour Eiffel, e lei è Carmencita.
Buongiorno amigos, bonsoir chiquitita, salut chiquito, soy Carmencita. Oggi ve parlo di Parigi, la città dell'amor, oh mio amor, e delle invenzioni mica male. Qui hanno inventato la bici, e il cinema, l'ombrello, ma soprattutto la baguette. E la Tour Eiffel. Ah, uno dei monumenti più visitati del mondo, tutta di ferro, alta 324 metri. Si chiama così perché chi l'ha progettata oltre 130 anni fa era il signor ingegnere Gustavo Eiffel. Ma la cosa buffa era che quella torre non doveva mica restare per sempre. Era solo una robina messa lì come monumento d'entrata per una mega festa della Francia. Ave! Però c'era un sacco di gente che la criticava. Gli artisti e intellettuali francesi del tempo la guardavano e dicevano: «Ah, quanto ferro! Ah, non è elegante!» E quel Gustavo non mi sta neanche simpatico.
Mira, giù tutti a criticare. E così povero Gustavo si era deciso che la Tour Eiffel andava smontata tutta, pezzo per pezzo. Ma quando? Finita la fiesta nazionale? Oppure tra 20 anni? Vale, deciso. Facciamo tra 20 anni. E così passarono gli anni e tutti si accorgevano che non era poi così male sta Tour Eiffel. Ma, boh, in fondo è così poco bruttina come mi sembrava. E sai, le mode cambiano e Gustavo alla fine è anche un simpaticone, mio amor. E soprattutto tantissime persone da tutto il mondo venivano a Parigi per vedere questa torre da ferro, così grande, così alta, così speciale. Tant'è che alla fine guai a chi la tocca. Non si può nemmeno immaginare Parigi senza la Tour Eiffel e la baguette. Eccola! Amor, mio amor, a baguette. Sei todo?
E questo era Carmen Sita in una finta corrispondenza da Parigi per un TG creato dal nostro Peo nel 2022. Lui è Cesare Cremonini, ci avviciniamo alla fine di Tracce, ma la musica continua.
Le 6:26, ci sono notti in cui non sai dormire, e più lo chiami e più Morfeo dice non ce n'è. Strada in cerca di una birra e poi trovarsi a raccontare a una puttana tutti i tuoi perché. Ma tu puoi essere mia amica, ci penserò magari tutta la vita. Se io sapesse di te, sarebbe il tuo fianco.
Con questo successo di Cesare Cremonini vi do l'appuntamento a domani con Tracce. Grazie per aver viaggiato in nostra compagnia. L'appuntamento dopo il notiziario delle 15 è con Passaggi e con Isabella Visetti, che è già qui pronta dietro lo schermo per parlare con voi.